Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio parleremo di come far diventare la tua azienda un'impresa 4.0, dal Lean Manufacturing alle agevolazioni fiscali. Buon ascolto.
Sono qui oggi con i partner Considi e Warrant per questo workshop su Industria 4.0, i servizi che abbiamo a disposizione per poter servire al meglio le vostre aziende. Due parole su cos'è Intesa San Paolo For Value. Intesa San Paolo, siete abituati, se volete venire anche qua, siete abituati a vederlo come gruppo bancario. Da un anno a questa parte, 13 mesi in questi giorni, siamo partiti con questa società totalmente posseduta dal gruppo, che si occupa esclusivamente di servire le imprese sui servizi non finanziari. Quindi siamo partiti ascoltando i bisogni degli imprenditori e come vedete in questa slide ci siamo concentrati soprattutto su tre, io faccio la sintesi anche di questo albero, su tre punti principali. Far networking ai nostri imprenditori, quindi farli conoscere fra di loro, far sviluppare opportunità. E su questo abbiamo creato una piattaforma digitale, totalmente di nostra proprietà, che è denominata Club for Value. Secondo obiettivo nostro è di far aumentare i ricavi dei nostri imprenditori. Uno dei servizi che offriamo è quello di digitalizzazione, quindi espansione del mercato dei nostri imprenditori oltre al mercato tradizionale. Terzo obiettivo è qui. Oggi è una parte di questo obiettivo perché rientra anche quello che tratteremo oggi anche nel migliorare i processi per guadagnare di più, è quello di far risparmiare, quindi toccare la leva costo alle aziende e ai nostri clienti. E su questo abbiamo varie soluzioni di prodotti, di servizi semplici come il noleggio della mobilità, piuttosto che servizi consulenziali come sarà l'oggetto oggi, che riguardando l'industria 4.0 che cosa fanno? Voi oggi capirete con i nostri partner che le capacità che abbiamo sono di individuare i vostri bisogni, a che punto siete della rivoluzione industriale, quali passi sono necessari per migliorare e una volta fatto l'investimento ovviamente l'ultima fase, che è quella altrettanto importante, quella di poter usufruire delle agevolazioni fiscali che sono tutt'oggi in vigore dal punto di vista governativo, quindi la certificazione di quanto è stato fatto per usufruire dei vantaggi fiscali. Questa è la catena riguardo a Industria 4.0. Ovviamente è superfluo dire, come gruppo bancario, nel momento in cui uno ha bisogno di finanziamenti, il primo gruppo bancario d'Italia è a disposizione ed è il mestiere più consolidato che abbiamo, ma non è l'oggetto di oggi. Come accennavo prima, e poi passo subito la parola al primo partner, noi abbiamo, per venire incontro all'albero dei bisogni degli imprenditori, abbiamo dei prodotti che sono facilmente acquistabili, immediatamente anche utilizzabili dal cliente, e sono quelli alla vostra sinistra, che è un club, soluzioni digitali, soluzioni anche sul digitale di reputazione, quindi analisi della reputazione web della vostra azienda e conseguente poi intervento per il miglioramento della stessa, oltre a noleggio della mobilità. Per quanto riguarda invece la parte destra, che è quella a maggior valore che mettiamo a disposizione delle aziende, quindi quella con una componente consulenziale forte, abbiamo una partnership con Ernst & Young che si sta affacciando al mondo delle piccole e medie imprese per un tema specifico, cioè un tema di approccio strategico. Quando l'imprenditore decide di cambiare strategia o di vedere se cambia strategia, ecco che noi possiamo farlo affiancare da Ernst & Young. Arriviamo ai due soggetti di oggi, che sono dei compagni di viaggio essenziali per rendere vero quello che nelle slide si parla di Industria 4.0. Considi, parlerà dopo di me l'amministratore delegato, permetterà ad ognuno di voi, capirete, di fare un check-up del vostro stato dell'arte e vi accompagnerà nell'evoluzione. Per ultimo, Warrant parlerà che una volta che avete fatto l'evoluzione, avete fatto l'investimento, vi aiuterà a usufruire di tutti i vantaggi, per esempio, poi altri servizi anche, però nella fattispecie, vi permetterà di usufruire di tutti i vantaggi fiscali ad oggi presenti nel nostro Stato. Lascio la parola a Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi, poi al termine della presentazione anche del dottor Beriotto di Warrant saremo a disposizione per domande.
Grazie Gianni. Grazie Gabriele. Buongiorno a tutti. Allora, il mio compito velocemente, ho 20 minuti, quindi sarà uno speech brevissimo, il mini Bignami di quella che è la visione su Industria 4.0. Non vi parlerò di tecnologie, non vi parlerò di finanza agevolata perché ne parlerà Patrick. Io vi darò, come dire, un percorso, una guida per interpretare correttamente quella che è l'applicazione reale di Industria 4.0 all'interno di un'impresa industriale. Si parla molto di Industria 4.0, però è importante capirne quali sono le caratteristiche distintive rispetto alle precedenti tre rivoluzioni. Naturalmente stiamo parlando della quarta, quindi evidentemente prima ce ne sono state altre tre. Le caratteristiche delle precedenti sono, innanzitutto, ognuna delle precedenti ha avuto un'innovazione che le ha caratterizzate. Le pale di Watson, la prima rivoluzione industriale, quindi il regolatore della potenza a vapore, che ha abilitato l'industria tessile e l'industria del trasporto ferroviario. La seconda rivoluzione industriale, caratterizzata da Thomas Edison, quindi l'energia elettrica, e in questo caso nasce il mercato della mass production, in particolare quello automobile. La terza rivoluzione industriale, con un po' di orgoglio italiano, nasce in Italia come innovazione. Federico Faggini inventa il microchip, in realtà lo progetta all'Olivetti, ma in realtà lo realizza alla Intel. La quarta rivoluzione industriale non ha una innovazione, ha una pluralità di innovazioni. Molte di queste sono citate nel piano Calenda, ma in realtà non solo quello che c'è scritto nel piano Calenda sono le tecnologie abilitanti la quarta rivoluzione industriale, perché come leggete trovate bioingegneria, genetica, e non c'è una industria abilitata, tutte le industrie sono abilitate. Allora, se andate a leggere il libro di Alex Schwab, che è il fondatore e presidente del World Economic Forum, troverete quelle che sono le tre caratteristiche distintive della quarta rivoluzione industriale, che qualcuno chiama la rivoluzione delle rivoluzioni. Innanzitutto, la velocità. Le precedenti rivoluzioni hanno una propensione, una velocità che è misurata in maniera lineare. La velocità invece di queste tecnologie è esponenziale. Questa è la prima caratteristica distintiva. La seconda è la portata. Non si parla di una sola industria, ma in realtà si parla di tutte le industrie, a qualsiasi dimensione, soprattutto in tutti i settori. La terza, che secondo me è la più importante, è l'intensità. Si parla impropriamente di industria 4.0, fra poco parleremo di impresa 4.0, ma se pensiamo a paesi un po' più sviluppati dal punto di vista delle tecnologie, per esempio il Giappone parla già di society 5.0, ovvero sta pensando non tanto a come ottenere efficienza dalla tecnologia, non come produrre prodotti intelligenti, ma soprattutto come abilitare la qualità della vita dell'uomo sul pianeta, e quindi si parla di società 5.0. Se guardiamo, io sto un po' correndo perché evidentemente il tempo è molto breve, però arrivo poi al punto sul ranking e su quello che è il posizionamento e la scala di valori per un'impresa. Se andiamo a vedere il livello di consapevolezza delle imprese in Italia, utilizzo questa slide che in realtà arriva dal Politecnico di Milano. Io partecipo all'osservatorio Industria 4.0 del professor Marco Taisce, dove si vede 2006 confronto col 2007, 2016 con confronto al 2017, dove c'è la caratteristica, in particolare l'elemento mappato è il grado di consapevolezza. Nel 2016 la legge era appena uscita e il livello di consapevolezza era molto basso. Il 38% degli intervistati dichiarava di non conoscere cosa fosse Industria 4.0. La buona notizia è che oggi tutti ne parlano e tutti sanno che cos'è, soprattutto grazie alla finanza agevolata, evidentemente. Il problema è che se chiediamo agli imprenditori, a questi, quelli che hanno risposto, il 92% che dichiara di essere consapevole che cos'è Industria 4.0, e chiediamo quali sono i progetti che state facendo, il 50% degli intervistati dichiara di non avere progetti in corso o di essere consapevoli di essere in ritardo rispetto ai propri competitor. Questo è l'elemento, se vogliamo, più drammatico della situazione. La cosa importante è però quello che accennavo all'inizio, non è solo industria, quindi smart process, ma soprattutto smart product. Infatti industria 4.0 nasce come termine in Germania 2011, ma già nel 2012 gli americani le stesse tecnologie le hanno abilitate per un programma che si chiamava smart product, ovvero prodotti intelligenti. Questo mi fa dire quindi che l'abilitazione delle tecnologie non è necessariamente soltanto la ricerca di efficienza produttiva, come filo tedesca per intenderci, piuttosto che abilitare i prodotti che possono essere connessi e avvicinare il mondo dei produttori, in questo caso B2B, verso il mercato che normalmente è cieco e non è vissuto in termini di contenuti e conoscenza. Quali sono gli elementi che caratterizzano a questo punto questa rivoluzione industriale? Io ho questa slide che in qualche modo rappresenta la nuova bussola con cui governare prima di tutto il business, perché abbiamo parlato finora di tecnologie ma non abbiamo parlato di quali sono i vantaggi competitivi che queste tecnologie possono dare, altrimenti il rischio è di comprare tecnologia, in questo caso sicuramente con un vantaggio fiscale, ma digitalizzare degli sprechi. Allora, ci sono almeno quattro elementi sicuramente riconoscibili nel mercato, li chiamiamo mega trend. Poi se andiamo a vedere i rapporti Intesa San Paolo su diversi industrie troviamo dei trend specifici per industria, ma in questo caso sono sempre presenti e sono generici ma sono potentissimi. In altro troviamo la circular economy, questa è sicuramente un trend, una tendenza che se abilitata può dare un vantaggio competitivo formidabile. Circular economy significa l'attenzione allo spreco, al riuso dei prodotti. Naturalmente bisogna progettare prodotti che siano poi ritirati dal mercato e che possano essere smontati, riciclati e rimessi nel mercato. C'è tutto il tema della servitization, ovvero la capacità di passare dalla logica del possesso del prodotto all'utilizzo del prodotto e quindi venderne l'uso di questo prodotto. E non sto riferendomi banalmente a Uber piuttosto che a Spotify, mi sto riferendo anche a produttori di impianti che non vendono più l'impianto ma vendono l'efficienza dell'impianto. È chiaro che se io vendo l'efficienza dell'impianto, questo impianto lo devo monitorare, devo avere tutti i dati da gestire di questa macchina. E poi l'altro punto è la mass customization. Siamo passati da una logica, la mass production, dalla seconda rivoluzione industriale, dove, se vi ricordate, lo slogan di allora era Henry Ford: comprate qualsiasi auto purché sia un modello T di colore nero, a una logica per cui pur un prodotto di massa, ognuno di noi vuole un prodotto su misura per sé. Naturalmente qui ci sono le stampanti 3D, ci sono mille tecnologie che possono abilitare questo elemento. E poi quello che noi chiamiamo digital future, tutto connesso, e quindi il fatto di poter connotere prodotti e processi e renderli disponibili sui big data. Questi sono, tra virgolette, gli elementi che devono essere colti prima di tutto sul modello di business che potenzialmente cambia per abilitare queste tecnologie e cavalcare l'industria 4.0. Diversamente facciamo il contrario, compriamo tecnologia a saldo e poi speriamo in qualche modo che questa mi renda più efficiente i processi, ma non è questo l'elemento. Prima di tutto devo cogliere almeno uno di questi trend e poi da lì progettare una nuova strategia che naturalmente, grazie alle tecnologie, mi dia un vantaggio competitivo. Quindi, se dobbiamo fare sintesi di quali sono i veri passi da compiere verso Industria 4.0, andiamo a recuperare quelle che sono le tecnologie. Sopra, queste sono le famose nove palle di Calenda. Sopra troviamo le tecnologie, quelle che noi chiamiamo hardware. Alcune di queste sono anche molto mature, stampa 3D di fatto è una tecnologia molto matura, non serve più soltanto per la prototipazione ma addirittura si serve anche per prodotti su misura specifici che vanno sul mercato. Pensiamo però alla parte sotto, che è quella più interessante. Queste sei tecnologie messe insieme abilitano un elemento che è l'elemento che fa la differenza di Industria 4.0, che è il Cyber Physical System. Che cos'è il CPS, Cyber Physical System? Non è altro che il digital twin, ovvero l'avatar di un processo o di un prodotto. È il gemello digitale. Allora, questo è l'elemento che va ricercato per riuscire a cogliere tutti quei vantaggi competitivi di cui vi ho parlato prima. Il digital twin di fatto può essere realizzato con una commistione di tecnologie che vengono messe insieme e ha tre caratteristiche che sono normalmente chiamate le 3 I. La prima I, l'informazione in tempo reale del comportamento del processo o del prodotto. La parola chiave però è il tempo reale, perché avere oggi l'informazione di come sta funzionando un processo produttivo, tendenzialmente molte aziende già ce l'hanno con i famosi MES. MES è una tecnologia degli anni 90 per intenderci, pur comunque super ammortizzata nel piano Calenda. La differenza però è il tempo reale, questa è la prima I, tutto sommato semplice a realizzare. La seconda I è l'interazione, nel momento in cui controllo il processo devo poter interagire in maniera bidirezionale, questo è già un po' più difficile, significa che dal mio device ho la possibilità di interrompere, controllare, modificare il comportamento appunto di un processo o di un prodotto. La terza I, che è la parte quella più evoluta, è la I di intelligenza, l'intelligenza artificiale di cui viene dotato questo GPS, che consente alla macchina o al prodotto di fare delle scelte, seppur stupide, ma di cambiare per esempio una coda produttiva, piuttosto che decidere una manutenzione, piuttosto che programmare un intervento. Queste sono le tre I del GPS, che sono l'elemento veramente abilitante Industria 4.0. Abbiamo fatto una ricerca, e vado alla conclusione per lasciare la parola, non devo correre, ok, vado un po' più lento. Abbiamo fatto una ricerca con l'Università di Padova, abbiamo promossa noi, per capire quali sono le caratteristiche sempre presenti nelle aziende che noi abbiamo chiamato Champion. Se vedete, la ricerca di fatto divide un cluster, un campione di 250 imprese, e su queste siamo andati a capire cosa stessero facendo rispetto all'adozione di queste tecnologie, rispetto all'Industria 4.0. Naturalmente troviamo una parte, i primi, i non adopter, il 25% circa, 27% di imprese, in questo caso imprenditori o top manager che rispondono, che dichiarano di non essere interessati o che addirittura nel loro caso non è conveniente implementare questo tipo di tecnologie. Questi signori li abbiamo scartati poi nel ragionamento successivo, perché di fatto non sono significativi all'interno della ricerca. Troviamo poi altri tre gruppi, i future adopter, ovvero quelli che sono consapevoli dell'importanza della tecnologia, ma in realtà non hanno ancora fatto un passo, non hanno ancora implementato. I beginner, quelli che hanno iniziato un passo, hanno un progetto e sono proprio agli inizi, devono ancora realizzare il primo pilota, e quelli che chiamiamo gli adopter, i nostri champion, quelli che hanno già più progetti, li hanno già in qualche modo implementati, dichiarano di avere la consapevolezza di essere addirittura più avanti o in linea con i loro competitor. Di questi champion siamo andati a capire se ci fossero delle caratteristiche che li accomunassero, quindi qualcosa che li mettesse in comune per poter leggere o suggerire dei passi per quelle imprese che invece sono ancora agli inizi e che devono ancora adottare questo tipo di implementazione e processo. Quello che abbiamo trovato è che tutti i champion hanno sempre quattro elementi in comune. Il primo elemento, mi verrebbe a dire banale tutto sommato, ma assolutamente significativo: tutti hanno già risolto ampiamente il problema dell'informatizzazione di base. Tutti questi processi produttivi sono già ampiamente controllati da sistemi integrati. Quando parlo di sistemi integrati mi riferisco agli ERP evidentemente, ma non mi riferisco banalmente a SAP, mi riferisco a sistemi informativi dove esiste già il WMS, dove esiste già il PLM, dove esistono tutti quei sistemi che governano tipicamente non solo la fabbrica, ma anche il processo di sviluppo prodotto, piuttosto che il processo di vendita col CRM. Questa è la parte di sistemi informativi. Tutte queste aziende hanno attivato delle collaborazioni fattive non solo sullo sviluppo prodotto interno, ma necessariamente anche con centri di eccellenza esterni, quindi in questo caso università, centri di ricerca e così via, e lo abbiamo chiamato networking. Tutte queste aziende sono consapevoli che l'elemento che fa la differenza nell'implementazione di queste tecnologie sono le risorse umane, una cosa di cui se ne parla poco. Vi do solo un dato: in Italia diplomati ITS, che sono i famosi super periti, quelli che dovranno poi far funzionare queste tecnologie, ce ne sono 8.000 all'anno, dato 2017, che si diplomano. Tutti questi hanno il 95% di livello di immediata assunzione in azienda dopo 3 mesi dal diploma, giusto per darvi anche un livello di capacità di attrazione sul mercato. 800.000 sono invece i diplomati in Germania, due ordini di grandezza. Questo per dirvi che c'è ancora un gap importante da colmare. Allora le aziende più avanti, più evolute, hanno deciso di fare qualcosa di più, e quindi tutte queste, il motivo per cui stanno nascendo molte digital academy aziendali, sono proprio per colmare questo gap che effettivamente in Italia ancora non c'è. Quindi il fatto di creare dei giovani che siano competenti e capaci di governare questo tipo di tecnologie. Non vi parlo di lauree STEM, scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, 1,3% di laureati STEM in Italia. Questo solo per darvi un altro elemento, per farvi capire quanto siamo lontani ancora dall'utilizzo e da dominare questo tipo di processi. Importante, scusate, l'ultimo punto, l'ho tenuto per ultimo, il tema della Lean Manufacturing. Tutte queste aziende hanno implementato con successo percorsi di miglioramento continuo. Chi lo chiama Lean, chi lo chiama World Class Manufacturing, chi lo chiama TPS, Toyota Production System, non importa il tema. L'importante è avere in qualche modo interiorizzato la capacità di combattere in maniera continuativa tutto ciò che non aggiunge valore per il mercato, per il cliente, e aver interiorizzato la cultura del cambiamento, del miglioramento continuo. Queste sono le caratteristiche di base dei champion. Allora, quello che noi diciamo è questo: se è vero che dobbiamo iniziare un percorso di cambiamento verso Industria 4.0, sicuramente la tecnologia oggi a saldo bisogna comprarla, guai chi non introduce tecnologia, ma attenzione ad aver risolto questi elementi, perché se non sono risolti, soprattutto l'ultimo, il rischio di digitalizzare degli sprechi, di installare tecnologia su processi che non sono stabili, che non sono robusti, che non hanno degli standard espliciti, rende chiaramente, fa mancare quello che è l'obiettivo finale di abilitare delle tecnologie che possono effettivamente far competere di più e far vincere l'azienda sul mercato. Abbiamo a questo punto messo a punto un modello di riferimento che riguarda sicuramente l'implementazione e l'adozione delle tecnologie, ma mette al centro prima di tutto il fabbisogno del cliente. Quindi partiamo dall'inizio: io non compro tecnologia perché è a saldo, prima di tutto cerco di capire qual è il modello di business, se deve modificare, se ho intercettato nel mio modello di business quei trend di cui vi ho parlato prima. Se non li ho intercettati, naturalmente me li metto in discussione, quindi c'è tutto il tema delle strategie smart, e poi capisco se queste tecnologie abilitano processi smart piuttosto che prodotti smart, e quindi vado innanzitutto a declinare le tecnologie su un modello, e a questo punto soltanto alla fine scelgo qual è la tecnologia abilitante il modello. Questo è un po' quello che noi suggeriamo. Naturalmente per far questo devo capire da dove parto, e abbiamo creato un ranking. In realtà non l'abbiamo inventato noi, l'abbiamo ereditato dai nostri colleghi di Toyota Engineering che stanno in Giappone, che sono una società di consulenza del gruppo Toyota che fa benchmark sulle società manufacturing che lavorano con Toyota. Per lavorare con Toyota bisogna essere meno 3. 3 significa aver già risolto tutta una serie di elementi, ovvero avere processi che sono già perfettamente integrabili e tracciabili, aver integrato tutti i processi lungo l'intera supply chain, quindi vuol dire a monte e a valle dei propri processi, piuttosto che avere il controllo e la retroazione del processo. Questo è il 3. Le aziende che non sono a 3 Toyota non le valuta. Tutto ciò, tutte quelle aziende che sono a 3 sono pronte a fare il salto sulle tecnologie per abilitare nuove efficienze e nuova qualità. Se non si è a 3, evidentemente c'è qualche domanda da farsi. Nell'esperienza nostra, quello che vediamo soprattutto è aziende di media dimensione, non vi parlo dei piccoli, vi parlo dei medi. Medi per me vuol dire 30-300 milioni, giusto per darvi anche un range. Normalmente ci troviamo tra il 2 e il 3, raramente ci troviamo a 3. Se vi dico cosa significa 3 per Toyota, vi do solo due numeri. Setup degli impianti meno di un minuto, piuttosto che controllo del flusso del processo con uno scarto di un minuto. Questo significa che siamo già molto evoluti, e per arrivare a 4 Toyota dichiara di arrivarci nel 2025, giusto per darvi, come dire, l'orizzonte, che è ben oltre quella che è la finestra del piano Calenda, ma per dirvi che la strada è ancora molto lunga. Però per fare tutto questo prima bisogna avere dei processi che sono stabili, robusti e dove la cultura del miglioramento sia assolutamente installata. Se tutto questo non c'è, evidentemente non fa cogliere tutti quei benefici che effettivamente la tecnologia può abilitare. Io lascio la parola a Patrick, ho concluso la mia presentazione, grazie.
Buonasera a tutti, Patrick Beriotto di Warren Group, a me il compito invece di parlarvi proprio della parte di incentivo e supporto a questi investimenti, il famoso piano Industria 4.0, cercherò magari... Utilizzo le slide del Ministero già viste e straviste, ma cercherò su queste magari di dare qualche spunto frutto dell'esperienza ormai già di questi mesi e anni. Quanti di voi sono alle prese in qualche modo da fruitori o da consulenti di incentivi di cui al piano Industria 4.0? Sono in qualche modo interessati da questi incentivi in questo momento? C'è qualcuno in sala che si sta cimentando con queste misure? Non ancora. Ok, evidentemente allora siete nella fase forse di avvicinamento proprio al tema. Farò una rapida carrellata di quelle che sono le misure introdotte con la legge di bilancio 2017, che introducono delle novità, rafforzano degli incentivi già presenti. Sicuramente la novità in assoluto è il cosiddetto iperammortamento, che è diventata una misura che si affianca al superammortamento. Di cosa si tratta? Si tratta della possibilità di aumentare dal punto di vista fiscale il costo di acquisizione di macchine e impianti al fine di risparmiarne tassazione. Quindi un beneficio fiscale che va a favore di quelle aziende che comprano macchine e impianti. Qual è l'obiettivo che il governo si è proposto con questa misura? quello di favorire un cambiamento di un parco macchine, quello italiano, che rispetto ai competitori europei e internazionali vedeva una vetustà decisamente più avanzata. Gli impianti in Italia hanno una anzianità media di 13-14 anni contro una media europea di circa 7-8, quindi sicuramente una misura che invitasse le aziende a cambiare il parco macchine, dando due possibilità: macchina nuova uguale super ammortamento, indipendentemente dalle caratteristiche della macchina. Se poi questa macchina invece va già verso le tecnologie di cui Gianni Dal Pozzo ci parlava, quindi va nella direzione dell'interconnessione al sistema informativo, scambio di dati, eccetera, eccetera, iperammortamento. Cosa cambia? Cambia l'intensità di aiuto. Il superammortamento consente di recuperare circa il 7,7% del costo di acquisizione del bene, l'iperammortamento il 36%, quindi c'è una notevole differenza. Chiaramente l'iperammortamento è più sfidante perché ci sono tutta una serie di requisiti che devono essere rispettati. I due principali di cui spesso si parla sono l'interconnessione della macchina al sistema informativo aziendale, quindi l'impianto, la macchina deve scambiare informazioni con il sistema informativo di fabbrica, e l'integrazione della macchina o al sistema logistico o ad altre macchine oppure alla catena di fornitura, intesa sia come clienti che come fornitori. Se c'è qualche domanda specifica, ben volentieri. Vi dico quali sono le difficoltà che maggiormente riscontrano le aziende nell'utilizzo di questi incentivi. Noi abbiamo ormai un campione rappresentativo di circa 700 pratiche di iperammortamento gestite. Sembrava tutto facile perché molto spesso il fornitore diceva: la mia macchina è 4.0, quindi arriva la macchina in azienda, tutti contenti, però il problema è poi che questa macchina deve dialogare con macchine vecchie, che deve parlare con sistemi informativi che forse non sono esattamente quelli già pronti per fare un plugin e funzionare. Quindi indubbiamente una delle complessità maggiori è quella legata alla determinazione delle condizioni necessarie per far sì che l'architettura software di cui l'azienda dispone riesca a interagire in modo importante con la macchina, quantomeno in modo così come da requisiti richiesti dalla normativa. Un altro punto che devo dire ha creato non pochi grattacapi è capire cosa si intende per bene. Io compro una macchina oppure compro un impianto, ma se sto comprando un impianto formato da tre macchine, sto comprando tre macchine o un impianto? Molto interessante questa domanda, perché l'una o l'altra ipotesi creano scenari completamente diversi. Quello che vi posso dire è che questa è una normativa fiscale, ma su questo punto guidano gli aspetti tecnici. Quindi se l'impianto ha un funzionamento, un comando unico, se ha una marcatura CE di impianto e non di singola macchina, ci sono tutta una serie di aspetti tecnici che ci consentono di dire se va analizzato l'investimento come tre cespiti piuttosto che uno. Problemi più complessi legati alla modalità di acquisto, come il contratto di appalto, gli stati avanzamento lavori, oppure acquisto per poi cedere in locazione il bene, sono sicuramente altri problemi che abbiamo dovuto affrontare, però devo dire c'è ormai una risposta un pochino a tutto. Le circolari si sono susseguite in questi mesi, fortunatamente, insomma, con la giusta attenzione si possono valutare tutti questi aspetti. La cosa interessante della normativa è che comunque è destinata a tutte le aziende di tutti i settori, di qualsiasi dimensione, non ci sono particolari problemi da questo punto di vista. Qui abbiamo fatto un esempio di iperammortamento, la parte sopra è un impianto, la parte sotto è il software, li abbiamo divisi perché la parte hardware ha un iperammortamento al 250%, la parte software un iperammortamento al 140%. Qualcuno lo chiama superammortamento, è sbagliato, non è superammortamento software. I software non possono essere superammortizzati, è iperammortamento software al 140%, un'aliquota ridotta per tutti quei software cosiddetti stand alone, cioè non necessari al funzionamento della macchina. I software invece embedded, necessari al funzionamento della macchina, viaggiano insieme alla macchina e sono iperammortizzati al 250%. La nuova Sabatini mi consente di introdurre un concetto molto importante. Siamo in una fase di coesistenza di un numero molto alto di incentivi, contributi a fondo perduto, bandi regionali, nazionali, europei. Molto spesso queste misure possono essere cumulate. La Sabatini è un incentivo dedicato alle PMI, quindi ad aziende fino a 250 dipendenti e con 50 milioni di fatturato, entro 50 milioni piuttosto che entro 43 milioni di attivo. Queste aziende, quando comprano un impianto, se è iperammortizzabile, il 36% lo recuperano con l'iperammortamento, un altro 10% con un bel finanziamento di Intesa San Paolo si recupera grazie alla Sabatini. Quindi il 36 diventa 46%, peraltro Intesa, che ha tassi molto buoni, ci consente anche di non avere un particolare aggravio sulla parte tasso, e quindi viene fuori un'operazione davvero molto interessante, perché se poi ci aggiungiamo anche l'effetto di risparmio fiscale ordinario legato all'ammortamento che normalmente ho del mio bene, arrivo ad avere un investimento che praticamente quasi si autofinanzia. Okay. Anche in questo caso abbiamo aggiunto ai 186.000 euro dell'esempio precedente ulteriori 70.000 di Sabatini, 256, in questo caso siamo arrivati ad un 36,6%, ma stiamo seguendo anche alcune operazioni con un ritorno sull'investimento del 70-80%, grazie anche ad alcuni bandi regionali oggi disponibili. La misura principe che ormai da tanti anni premia le aziende che innovano, il credito d'imposta ricerca e sviluppo, introdotto con la legge di bilancio 2015 del dicembre 2014, già finanziato fino a tutto il 2020. Per ogni euro incrementale che l'azienda spende in ricerca, sviluppo e innovazione, il 50% torna indietro sotto forma di credito d'imposta. Incrementale significa che devo spendere più di quanto spendevo in passato, media 12-14 confrontata con tutti gli esercizi successivi. Questo vuol dire, ad esempio, per una startup, siamo in un ambiente qui in SMAU di startup, che se l'azienda è stata costituita dopo l'1/1/2015, qualsiasi spesa di ricerca e sviluppo è incrementale, recuperabile al 50%. Se assumo un ingegnere impegnato in R&D, il costo lordo lo recupero al 50% fino a tutto il 2020. Se faccio un contratto con un'università o un organismo di ricerca, ne recupero la metà dei costi col credito d'imposta. Brevetti, privative industriali, ammortamenti di attrezzature di laboratorio, sono tutte voci di spesa che possono essere recuperate con questo strumento. Peraltro il livello di ricerca richiesto è quello di tipo incrementale, non devo inventarmi una tecnologia alle frontiere dello stato dell'arte, devo semplicemente sviluppare un nuovo prodotto, migliorare sensibilmente un prodotto esistente, migliorare un servizio. Quindi tutte le aziende che hanno queste caratteristiche sono interessate da questo incentivo. Anche qui abbiamo messo un esempio, media costi 250.000 euro di ricerca e sviluppo negli anni 12-13-14, nel 17 ne spendo 400.000, 150.000 è l'incremento, ottengo un credito d'imposta di 75.000. Se nel 2018-19-20-21 la situazione è questa, io ogni anno recupero 75.000 euro. Cash, si aggiunge all'ultima riga del bilancio, quindi devo dire un incentivo molto apprezzato dalle aziende. Anche qui nessun problema di dimensione, ubicazione geografica, settore, è una misura aperta a tutte le aziende, cumulabile con qualsiasi altro strumento perché non è un aiuto di Stato. Patent Box, dedicato a tutte quelle aziende che sono titolari di una privativa industriale, di un bene intangibile, normalmente potremmo parlare di un brevetto. Se questo brevetto insiste su un prodotto e l'azienda riesce a vendere questo prodotto ad un prezzo maggiore rispetto al suo concorrente in virtù del fatto che il brevetto lo rende più appetibile, più unico, la metà del reddito attribuibile all'asset intangibile viene detassato. Un po' complicata come misura, ma abbastanza. Vi posso dire che interessa alle aziende che sono titolari di brevetti, aziende che con questi brevetti fanno fatturato, e che riescono a spuntare delle marginalità rispetto ai competitori maggiori su quel prodotto. Okay? C'è la possibilità di detassare fino al 50% i redditi riconducibili all'asset intangibile. Non entro negli aspetti tecnici, è una normativa molto complessa sotto il profilo tecnico. Se qualcuno ha qualche domanda, però ben lieto di rispondere. Startup e PMI innovative, sempre legge di bilancio ha introdotto degli incentivi interessanti che riguardano la possibilità per una startup innanzitutto di iscriversi al registro delle imprese in Camera di Commercio, oltre che come una NewCo, anche come startup innovativa. Per farlo devono essere soddisfatti alcuni requisiti, o il 15% dei costi annui riguarda attività di ricerca e sviluppo, oppure la compagine sociale costituita da 2/3 di persone laureate oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o dottori di ricerca, oppure deve essere titolare di una privativa industriale, ad esempio un brevetto. Oltre a ciò, almeno 2 di altri 3 requisiti, qui c'è una ripetizione, nello statuto deve avere come attività principale lo sviluppo di soluzioni innovative. Se risponde a tutti questi requisiti, quali sono i vantaggi che ha? Innanzitutto 0 spese di costituzione, una costituzione online, non costa nulla. Chi investe nella startup, se esso è un privato, sia esso una società, il privato può detrarre il 30% dell'investimento nella startup innovativa dalla dichiarazione dei redditi, l'impresa può diminuire il suo imponibile del 30% dell'investimento. Accesso agevolato al fondo centrale di garanzia, cosa vuol dire? Che se questa startup deve chiedere un finanziamento alla banca, tipicamente la banca con le startup è un po' cattivella, allora c'è accesso al fondo centrale di garanzia, lo Stato garantisce la banca è più disposta sicuramente a finanziare la startup. Bandi dedicati alle startup innovative e poi tutta una serie di ulteriori strumenti, accesso all'equity crowdfunding, tutta una serie di ulteriori opportunità. Io lascerei gli ultimi minuti a domande sia riferite agli incentivi che alla parte del collega e poi la chiusura invece di nuovo al direttore generale di Intesa San Paolo Forvelio.
Bene. Sì, funziona, devi solo tenerlo vicino. Bene. Se qualcuno ha qualche domanda da porre ai due relatori anche sui temi, altrimenti io vi ringrazio della partecipazione. Penso sia stato chiaro un po' che come gruppo bancario ci siamo affacciati, abbiamo più di 1500 clienti già ad oggi, siamo presenti in più di 100 filiali in tutta Italia con i nostri consulenti e vogliamo servire veramente le aziende a 360 gradi, quindi capire quali sono i loro bisogni, i loro progetti e aiutarli non solo per l'elemento finanziario, come accennava nell'ultimo passaggio dottor Beriotto, ma anche per arrivare a realizzarlo il progetto e qui in questo caso specifico con Considi. Bene, grazie a tutti, arrivederci.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.